Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 27. Paride ed Elena, secondo episodio. Paride sta scalpitando per andare in città, la capitale, Troia, consapevole che solo lasciando i pascoli montani riuscirà a ricevere il dono promessogli da Afrodite, l'amore di Elena, la donna più bella del mondo. L'occasione gli viene offerta da un torneo di abilità nel combattimento di tori e per gare di pugilato e di atletica. Priamo ha indetto questi giochi annuali per onorare la memoria del figlio perduto, proprio Paride. Agelao, il padre putativo, cerca di dissuaderlo, ma Paride sa che il primo passo per cercare il suo premio è andare in città. Per bellezza, forza e coraggio, Paride si distingue, vincendo tutte le gare, ma attirando l'odio dei permalosi principi figli di Priamo, che hanno perso ogni gara e congiurano per ucciderlo. Questo pastorello bellissimo sta sullo stomaco alla elite troiana, quasi come lo riconoscessero distinto. Per salvargli la vita, quando le spade ormai lo stanno per trafiggere, Agelao confessa urlando la vera identità del giovane. Priamo, riconoscendolo, lo accoglie a braccia aperte. I figli, che gli ricordano il vaticinio di morte che aleggia sul capo di Paride, chiedono che al giovane sia tolta la vita. Priamo risponde seccamente: «Che cada Troia, io non ucciderò il mio figlio ritrovato». Intrufolatosi con furbizia in un viaggio diplomatico a Sparta, accompagnato dal cugino Enea, figlio di Anchise, su una nave cui Afrodite stessa gonfia le vele, Paride va a prendersi la donna più bella del mondo, Elena, la moglie del re della bellicosa Sparta, la città in cui la legge è l'allenamento continuo per essere sempre pronti alla battaglia. Alla ninfa Enone, che ha avuto un figlio da Paride quando era ancora uno sconosciuto pastorello, sa curare qualsiasi ferita. Piangendo nel veder partire l'ormai perduto amore, al porto gli offre una ultima volta il suo aiuto. «Se un giorno verrai ferito, torna da me, io ti curerò». Enone però, gelosa di Elena, in seguito invierà Corito, il figlio bellissimo avuto con Paride, a combattere tra le fila degli attaccanti, dei nemici della città di Troia, insomma. Dimentico di Enone, Paride pensa solo ad Elena. Elena è figlia divina di Leda, nata da un uovo deposto dalla donna. Eh già, una donna che depone uova. Leda, una regina ancora una volta di incredibile bellezza, cade nell'occhio di Zeus, il quale ne vuole assaporare gli abbracci. Ma Leda è inavvicinabile da qualsiasi uomo che non sia suo marito, Tindaro, re di Sparta. Ma Zeus non si butta giù di certo. Per per avvicinarsi alla regina, che sta distesa sulle rive di un fiume a rinfrescarsi per il gran caldo, Zeus si trasforma in un cigno. Grazie a questa trasformazione, Zeus riesce a farsi sempre più vicino a lei. Leda, stranita che questo magnifico cigno non solo non sia ritroso come i cigni di solito sono, ma addirittura con il corpo e il becco sembri cercare di carizzarla, si abbandona alla dolcezza dei movimenti, lei crede innocenti, di questo animale. Aiutato dai suoi poteri, Zeus soddisfa il suo desiderio. Leda si unirà poi al consorte Tindaro. Da questa doppia unione nasceranno figli umani e figli divini, come già abbiamo visto nel caso dei figli di Alcmena, Eracle ed Ificlo. In questo caso, Leda deporrà un uovo, dalla cui schiusa usciranno Polluce ed Elena, figli di Zeus, e partorirà naturalmente Castore e Clitemnestra, figli di Tindaro. In alcune versioni del mito, Leda depone un uovo, in altre depone due uova, ma non fermiamoci su questo. Ora sappiamo che la bellezza di Elena è di natura divina. Si sa che i padri, alla nascita dei figli, perdono un po' la testa. Ma Tindaro, questa volta, la fa proprio grossa. Sacrifica e fa offerte a tutte le dee e a tutti gli dèi perché proteggano la sua prole, ma dimentica proprio Afrodite. La dea della bellezza se la lega al dito e condanna le figlie di Tindaro a non poter rimanere fedeli ai propri amori. Elena è condannata, prima ancora di sposarlo, a tradire Menelao ed è condannata, pur amandolo, a tradire anche Paride. Ma veniamo al banchetto di benvenuto dedicato da Sparta ai troiani. Ci sono tutti i dignitari, re Menelao e la regina Elena. Vicino a lei è seduto proprio Paride. Come gli occhi di Elena cadono su Paride, il suo cuore decide di votarsi a quel principe di cui ancora non conosce il nome. Tale è la potenza dell'amore. Menelao, uomo pratico ma poco osservatore, non nota che Paride prende il calice di Elena durante la cena e, guardandola negli occhi, lo porta alle labbra dalla parte dove la regina ha bevuto un attimo prima. Anzi, parte per Creta, abbandonando la corte e la responsabilità di intrattenere gli ospiti alla regina, che già ha in cuore la fuga. Nonostante il parere nettamente contrario di Enea, Paride porta con sé la donna che gli è stata destinata e che è già sua, perdutamente sua. Quello che fu un giovane pastore di capre, un mandriano col flauto di Pan, ora nei panni regali di principe di Troia sta veleggiando verso est, con la donna più bella del mondo che è dritta, in piedi al suo fianco, e scruta verso l'orizzonte in attesa di vedere spuntare le meravigliose mura di Troia, la sua nuova casa. Elena farà dono di sé a Paride nel primo porto in cui getteranno l'ancora, la rocciosa e piccolissima isola Cranae. Tornato a Sparta, Menelao, scoperto il tradimento, sta già chiamando i suoi alleati per portare la guerra a Troia. In questa guerra, battaglie, tradimenti, atti di codardia e di coraggio, di dovere e di astuzia porteranno a morire molti nomi famosi. Paride, con un tiro ben preciso, riuscirà a colpire Achille al tallone, l'unico punto in cui il Mirmidone è vulnerabile, uccidendolo, e morirà anch'egli, colpito dalle frecce mortali di Eracle lanciate da Filottete. Ricordi Enone, il primo amore di Paride, è subito rintracciata e le viene chiesto di curare il principe agonizzante. Lei sola sa contrastare il veleno mortale che è sulla punta delle frecce di Eracle. Ma Enone rifiuta. Rifiuta perché un giorno Corito, il giovanissimo figlio avuto con Paride, entrato in Troia, ha incrociato lo sguardo di Elena e tra i due è scoppiato il fuoco di una passione insopprimibile che li ha portati immediatamente a giacere insieme. Paride coglie gli amanti sul fatto e Corito muore per mano del suo stesso padre, accecato dalla gelosia. Enone, che ora ha perso pure il figlio, non vuole salvare la vita del padre assassino. Si ravvederà, ma troppo tardi. La ninfa Enone si getterà disperata sulla pira del principe di Troia. Di tutte queste morti sembra essere responsabile Elena, tanto che nell'antichità la sua figura è quella che da sempre è stata quella maggiormente vituperata. Essere come Elena è sempre stata una offesa tra le più pesanti da riferire a chi che sia. Per la sua fuga d'amore sono morti molti eroi ed è stata bruciata alle fondamenta una città rigogliosa e ricca. Ma non tutti la pensano così. Gorgia, il più famoso filosofo sofista del V secolo a.C., di origine siciliana, nacque a Lentini, nel Siracusano. Nell'encomio di Elena rovescia il pregiudizio che grava su di lei, assolvendola da ogni colpa. L'intento di Gorgia è di dimostrare come con il giusto uso della parola si riesca a ribaltare qualsiasi argomento. Anche uno che sembra così senza speranza, come quello del tradimento di Elena. Per quale motivo Elena ha lasciato Sparta? Beh, in primo luogo per il volere degli dei, i quali la avevano promessa a Paride, come abbiamo visto, e nessun mortale si può opporre al volere degli dei. In un altro caso, può essere stata persuasa dalle parole di Paride. Ben sappiamo come le parole ci inducano ad azioni, come lusinghe o promesse possano farci cambiare giudizio anche su una nostra credenza che reputiamo inamovibile. Ancora Elena può essere stata rapita con l'uso della forza da parte di Paride, oppure può essere stata presa dalla passione d'amore. Come ricorderai da qualche altro mio racconto di questa raccolta, l'amore e la passione amorosa spesso conducono le persone ad azioni inattese che non tengono conto di decoro, tradizione, onore. Elena ha lasciato Sparta per il volere della sorte. Spendiamo due parole qui. La sorte è quel limitato, preciso percorso che ci è stato dato al momento della nostra nascita. Come Edipo, dal piede forato, non è riuscito a sfuggire alla propria sorte, così come è successo a Paride, nemmeno a Elena può essere concesso il privilegio di evitare le azioni che la sorte ha deciso per lei. Noi oggi estraiamo a sorte qualcosa o tiriamo a sorte qualcos'altro. Quello che avremo da questa azione, la nostra sorte, è quello che ci è stato predestinato. Ancora Elena può aver lasciato Sparta per volere del destino, che necessita di realizzarsi attraverso qualsiasi mezzo. Dunque Elena sarebbe niente più, niente meno che un ingranaggio, in un meccanismo ben più ampio e complesso. Si può dare colpa a un necessario ingranaggio che permette al fato di compiersi? Per Gorgia, Elena, accusata di empietà, è colei che maggiormente deve essere compatita, in quanto raccoglie su di sé il peso che la tradizione le ha addossato, di essere stata la scintilla per la guerra di Troia, quando invece anche lei ne è stata una vittima. Per Gorgia, la parola è una potente signora, che pur dotata di un corpo piccolissimo e invisibile, compie le opere più divine, può far cessare il timore, togliere il dolore, produrre la gioia e accrescere la compassione. non gli si può che dare ragione. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelainna. Grazie per esserti sintonizzato. iTunes, Google Play o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.